credo che veramente siamo un po' le cavie dello Spirito Santo. Tante volte siamo cavie di esperimenti umani, tante volte siamo cavie di manipolazioni. Tutti vorrebbero spingerci, i mass media, gli stimoli più o meno coscienti, quelli che avvertiamo, quelli che non avvertiamo. Siamo bombardati costantemente da un sacco di notizie e siamo violentati, direi, ma lo Spirito Santo sta facendo un'opera diversa in ognuno di noi e richiede una nostra collaborazione. Lui non è violento, lui è un gentleman, è proprio come tipificato dalla colomba. Lui richiede una collaborazione e credo che realmente in questo cammino che Dio ci sta facendo fare abbiamo bisogno di entrare in questa dimensione, di scoprire quelle cose che occhio non ha mai visto, che orecchio non ha mai udito, che non sono neanche pensabili, comprensibili, accompagnati dallo Spirito Santo come piccoli bambini. E questo credo che è un requisito. Tante volte oggi si è giovani, voi siete giovani, ma si è già vecchi. E perché? Perché la realtà non ci risparmia delle bruciature di quelle ad alto grado proprio di temperatura. Quindi già arriviamo ad essere dei vecchi, ad essere delle persone che devono controllare le emozioni, devono mettere un filtro, perché fanno troppo male, bruciano troppo le delusioni, le problematiche. E allora, alla fine, Dio ha bisogno di risvegliare sia le nostre emozioni, cioè di dare un linguaggio alle nostre emozioni, che forse vorrebbero solamente urlare, non so, ma di dare un linguaggio al nostro spirito, al nostro cuore. E lo Spirito Santo sta lavorando e richiede la nostra collaborazione come piccoli bambini. Una volta Gesù, se vi ricordate, esultò, giubilò e disse: grazie Padre perché hai nascosto queste cose ai sapienti, agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli perché così ti è piaciuto. E allora, come dei piccoli fanciulli, dobbiamo imparare ad essere portati da Dio in questa storia infinita. Tante volte vediamo quei cinema, quegli spettacoli dove il bambino legge il libro e poi entra nel libro. Ricordate, mi pare che si chiama La Storia Infinita, La Storia Infinita, dove l'attore principale entra e partecipa. E in qualche modo è quello che Dio ci sta invitando, è una grande avventura. E quella è una storia fantastica, ma la storia infinita dell'amore di Dio è una storia che ha un inizio e ha una fine certa, non è illusoria, non è virtuale, viviamo anche in un mondo virtuale, è vera. È come dei bambini, abbiamo bisogno di entrare in questo libro, di questa storia, e se non ci entriamo non comprenderemo mai. Allora il bambino ha questa caratteristica di poter entrare nella storia che sta leggendo. E Dio ci chiama a entrare in questa storia infinita del suo amore e sta portandoci a scoprire come entrarci. Sapete perché? Perché noi siamo più portati a entrare nelle nostre fantasie. Ognuno di noi ha immaginato, l'avete usata la fantasia abbastanza nella vostra vita, no? Soprattutto quando la realtà non era molto piacevole. Avete usato la fantasia, soprattutto quando gli altri non vi apprezzavano, soprattutto quando vi siete sentiti inferiori, soprattutto quando avete visto la realtà che vi sbatteva contro. E allora la fantasia si è librata come una farfalla e ha cominciato a immaginare situazioni dove finalmente avreste avuto quello che vi soddisfava, quello che... Ma tante volte sembra strano, ma la nostra fantasia ci fa prendere dei brutti incontri, ci tradisce, perché non è nata tante volte dal nostro spirito, ma è nata da tutte le difficoltà, i traumi. Una volta, mi ricordo, Gesù disse a un paralitico che guarì, non so se vi ricordate, che da 38 anni era e disse va e non sbagliare, che non ti accada di peggio. E qualcuno osservava, qualcuno che fu chiesto ai discepoli perché, dice, perché gli hai detto così, insomma, peggio di quello che il fatto di essere paralitico. E Gesù rispose, ecco, in questa specie di parabola raccontata da qualcuno, dice, perché egli da 38 anni sognava di peccare. Cioè, però non lo poteva fare in qualche modo perché era limitato. Può sembrare una battuta spiritosa, ma in realtà è così. Quando noi siamo messi in condizioni di libertà, in un certo senso aumenta il rischio, aumenta il pericolo, ma Dio vuole metterci in queste condizioni di libertà perché le nostre scelte poi siano vere, reali. Perché fino a che siamo impediti, fino a che siamo timidi, fino a che siamo bloccati, e non magari come il paralitico, lui era bloccato proprio da un handicap fisico, ma tante volte ci blocca la timidezza, ci blocca la paura, siamo persone che ci creiamo scrupoli, ci abbiamo difficoltà, e quando veniamo messi a nostro agio, tante volte lì è il momento più pericoloso, perché lì la libertà può essere quella della nostra fantasia o può essere una libertà interiore. Ecco, io immagino quello che poteva essere il rischio di questo paralitico che per 38 anni aveva visto gli altri passargli accanto e magari guardarlo dall'alto in basso, aveva visto un sacco di ragazze che andavano con altri uomini, naturalmente lui non era molto un buon partito per una ragazza, e chissà dentro come si era macinato. Io ho detto, quando, se io potessi, se io qua, se io là, se sopra, se sotto. Immaginate che erosione nei suoi sentimenti, che tormento, per cui nel momento in cui finalmente era guarito, era libero, cioè avrebbe avuto dei grossi rischi, capite bene, perché poteva dare luogo a quello che era una sottile vendetta. Avrebbe detto, ora da ora faccio vedere a tutti quelli che mi hanno considerato una cosa inutile, un buon a nulla, un handicappato, ora gli farò vedere io. Ecco, immaginate cosa ci poteva essere nella sua fantasia. Immaginate cosa ci può essere nella nostra fantasia. E tante volte sembra strano, ma Dio ha bisogno di guidarci anche nei momenti dove noi non capiamo più, nei momenti dove noi non siamo in grado di scegliere le cose che ci fanno bene. Forse è un momento della tua vita hai capito che bisogna fare del bene a te stesso, finalmente l'hai capito, perché tanti di noi facevano sempre bene agli altri per sfuggire a se stessi. Forse hai capito veramente che devi fare bene a te stesso, a te stessa. Ma sai farti del bene? Sai trattarti bene? Oppure nel tentativo di farti del bene, di soddisfare qualche cosa che nasce dai tuoi sentimenti, dalle tue frustrazioni, dai tuoi bisogni, alla fine non ti dai zappate sui piedi? Questo credo che è qualcosa sulla quale lo Spirito Santo ci vuole fare riflettere questo pomeriggio, perché Dio vuole che impariamo ad amarci. Questo è chiaro. Vuole che ci amiamo. Tante volte io non capivo nell'espressione della scrittura, tante volte da una parte leggevo chi non odia la sua stessa vita non può essere mio discepolo, bisogna odiare se stessi, annullare se stessi, e poi dall'altra parte dicevo bisogna amare, se amatevi come io vi ho amato, o ama il prossimo tuo come te stesso. Dici, ma io mi odio, quindi odierò pure il mio prossimo, giustamente. Io non mi sopporto, quindi figuriamoci se sopporto a Giuseppe, a Caterina o a Antonella, cioè per piacere, cioè posso fare finta di sopportarli. Maria. E non riuscivo a capire questa apparente contraddizione tra amore e odio. Insomma, io mi devo amare o mi devo odiare? Ma in realtà diventa più chiaro quando ci rendiamo conto che Dio vuole che ci amiamo col suo amore, perché quello veramente ci fa superare. Non ci vuole che ci amiamo del nostro amore, perché l'amore umano, l'amore egoistico, in realtà non sa provvedere a se stessi. L'amore egoistico ti farebbe stare solamente a mangiare e mangiare fino a scoppiare, forse, o a fare non so un sacco di altre cose che secondo te sono cose che ti fanno del bene, ma alla fine l'amore umano solamente, l'amore egoistico, l'amore egocentrico, riesce veramente a farti del bene? Riesci veramente a trattarti bene seguendo solamente l'amore umano? No! Ecco, allora è quell'amore che abbiamo bisogno di mollare, ma abbiamo bisogno di amarci, di un amore grande, forte, che è l'amore di Dio. E questo amore è fortissimo. Gesù una volta disse ai suoi discepoli: ma a voi che ascoltate dico, amate i vostri nemici. Ma se quelli non riuscivano neanche a sopportarsi tra di loro. Ma sapete che questo passa attraverso, se ci siete arrivati a capirlo, attraverso l'amore di se stessi, perché io ho scoperto a mie spese nella mia vita che il nemico peggiore mio sono io. Forse qualcuno di voi ancora riesce a dire: ah, se non ci fosse quello, se non ci fosse quell'altro, se non ci fosse mia madre, mio padre, mio fratello, mio professore. Nemici, noi tendiamo a considerare gli altri, ma c'è un momento in cui ci accorgiamo che quelli, come dicevo poco fa, capaci di non farci del bene, di privarci del bene, di romperci le scatole, autorottura di scatole, siamo noi, sono i nostri pensieri, i nostri sentimenti. E Dio usa una strategia incredibile, dice: ama il tuo nemico. Ben attenti, nessuno di voi si innamori del diavolo, nemico per eccellenza. Ma l'amare i propri nemici significa amare nonostante quella parte che è nemica, cioè io amo me stesso nonostante nel mio cervello ci sono ancora delle cose che sono nemiche del mio benessere. Ma questo amore comincia a coinvolgermi, a farmi capire il progetto di Dio. E dicevo, quindi è importante capire che Dio ci vuole portare a soddisfare i nostri veri bisogni. Ma noi tante volte non sappiamo quali sono i nostri veri bisogni. È questo il problema più grande. È questo il problema della libertà. E questo è il problema. È giusto. Noi giovani, io mi ci metto pure io, anche se diciamo sempre: voglio essere libero, 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 libero. Ok, ma libero di che cosa? Forse la libertà del tuo istinto, forse la libertà dei tuoi sentimenti ti porterà a stare bene? E tante volte abbiamo bisogno forse di sbattere la testa ben bene contro il muro per capire che quella libertà non ci fa bene. Se non ci fosse Dio, ringrazia Dio che sono cristiano, se no ti avrei fatto. E Dio, se potesse parlarti, ti direbbe: no, prego, fai. Pensi che io sono un ostacolo? Pensi che io sono qualcuno che ti impedisce di gioire? Pensi che io sono qualcuno che ti vuole levare i giocattoli? No! Se pensi questo, io preferisco che tu fai il caino, fai il cattivo. Perché? Per poi comprendere che il mio progetto è il meglio per te. Ed è importante questo per ognuno di voi. Tante volte forse avrete bisogno di passare attraverso dei momenti di ribellione, di confusione, dei momenti in cui sarete scioccati. Mi ricordo un momento in cui i discepoli furono 3 volte scioccati, ve lo racconto perché è grazioso, diciamo. Quando Gesù gli aveva dato un appuntamento al di là del mare e ha detto: ci vediamo tra un po', e loro giustamente erano andati in barca e hanno cominciato a remare. A un certo punto, come quando ognuno di noi ha un appuntamento con Dio, succedono sempre i problemi. Non so se vi è capitato mai, se avete un appuntamento magari per qualche cosa di losco non ci sarà nessun problema. Cioè è facile arrivare subito con il vento in poppa, però se abbiamo un appuntamento con Gesù già le cose si cominciano a complicare. E lì erano gli elementi naturali che cominciano a complicarsi, agitarsi, questa barchetta si comincia ad alzare, e lì i discepoli cominciano ad andare in paranoia, cioè poverini, cominciano ad angosciarsi, cioè qua altro che appuntamento con Gesù, qua abbiamo appuntamento con Nettuno, il re del mare, cioè qua andiamo a finire a fondo e finisce la nostra vita. Si angosciano, sono proprio come noi, si angosciano. In quel momento non pensano più all'appuntamento con Gesù, non pensano che se Gesù gli aveva dato un appuntamento si dovevano per forza incontrare, vengono presi dai loro sentimenti normali, umani, umani come noi. Pietro, Giacomo, erano messi là a gridare, a tormentarsi, a già pensare ai loro funerali, pensare chi c'aveva moglie, pensare a mogli, figli, là, lì tremendo, l'agitazione più grande. A questo punto Gesù si avvicina a loro, se ricordate, camminando sul mare. Non l'avesse mai fatto, lo scambiano per un fantasma, quindi si angosciano ancora di più. Il colmo, cioè dice, non bastava qua che stiamo annegando, ci mancava solo il fantasma per essere doppiamente angosciati. E sembra strano, ma è così. Quando siamo presi dai nostri sentimenti, anche se Gesù si avvicina a noi, noi non riusciamo a vederlo per com'è. Mi sembrerà strano, tante volte sosteniamo che, ma questo era più nel vecchio patto, cioè trovate tutte le parti dei salmi, invocami con tutto il cuore nel momento della distretta, ma non vi siete mai resi conto che nel momento in cui siete più angosciati, più incavolati, così è il momento più difficile per percepire Gesù? Le avete fatto un'esperienza? In quel momento uno dice, Signore, sì, ma quel momento è il momento più difficile, a meno che Gesù non ti si presenta così, ma anche in quel caso, lì Gesù gli si presenta, ma lo scambiano per un fantasma. Come a dire, la percezione di Dio non può essere una cosa sensoriale, è sempre qualche cosa che può toccare il nostro spirito, il nostro cuore. E quindi se noi in quel momento siamo presi dalla tempesta dei nostri sentimenti, noi non lo riconosciamo. E dovrei dire una cosa brutta, e la dico, che purtroppo in quel momento è più facile tante volte riconoscere il nemico, subire la suggestione del nemico. Infatti spesso molte persone negative manipolano, usano il momento di estrema instabilità, il momento di estrema insicurezza che c'è nella tua vita per dire, non io sono Gesù, perché questo insomma sarebbe pesante, ma per dire io ti guido, capitemi, nel momento di estrema confusione, dove è difficile percepire la voce del maestro, ci sarà sempre qualcuno. Il maestro sembra un fantasma, quindi come si fa a fidarsi di un fantasma? Non è possibile. Ci sarà qualcuno che dirà, bisogna stare attenti, perché quello è il momento meno indicato per capire la guida di Dio. E infatti i discepoli non riconoscono Gesù, lo vedono un fantasma, ed è quello che succede anche a noi quando siamo presi dalla tempesta, dalle paure, dalle sensazioni, vediamo Gesù troppo lontano, ci siamo dimenticati dell'appuntamento, questo a voglia, ma neanche la sua presenza, lo Spirito Santo lì accanto a noi ci sembra un estraneo, un fantasma, non per forza ci fa paura, ma ci sembra lontano. Va bene che oggi si dice il mio amico fantasma, però c'è un fantasma e qualcuno che non ti può aiutare, ti può fare paura tutto al più, ma non ti può aiutare. E lì doppio sconvolgimento. Ma non basta! Avevano bisogno di sconvolgersi per la terza volta i nostri amici discepoli. E quando si sconvolgono per la terza volta? Quando vedono che la potenza di Dio funziona e Gesù sgrida, ferma in una maniera miracolosa la tempesta, tutto si ferma, la calma, il sereno, e si angosciano ancora di più, si vengono sconvolti per la terza volta. Perché? Perché di fronte alla potenza di Dio effettivamente anche noi ci sconvolgiamo. Ma come? Io facevo, mi sforzavo, cercavo di convincere, cercavo di lottare, mi autosuggestionavo, cercavo la suggestione degli altri, così. E ora, miracolosamente, la pace, la gioia. Ma questo ti fa vedere che la pace, la gioia, l'armonia sono dono di Dio nella tua vita, nella mia vita. E questo ci fa apprezzare. Certo, Gesù in questo poi probabilmente gli fece una piccola riflessione ai suoi discepoli e cercò di spiegargli che insomma, non avrebbero dovuto avere queste reazioni, ma loro sono proprio come siamo io e te, in questi momenti di sconforto, di difficoltà. Abbiamo bisogno di recuperare una certezza però che viene dal di dentro. La certezza non viene da chissà che cosa, la certezza vera, la testimonianza, la garanzia, la sicurezza della tua vita ha bisogno di venire dal contatto che tu hai col tuo Signore, col contatto che hai con Gesù. E capitemi bene che la tattica del nemico sarà quella sempre di cercare di confondere e di non fare vedere più che ognuno di noi, prima di essere insieme agli altri, è sulla roccia salda di Cristo, dove possono venire tempeste, possono venire sconvolgimenti, ma la casa rimane ferma. Ed è quello che è importante in questo momento. È possibile che qualcuno di voi si trovi in una piccola tempesta, un piccolo tornado, un piccolo uragano, scatenato da chissà che cosa, e ogni giorno ci sono motivi di tempeste, di difficoltà, rapporti familiari, disagi tra fidanzati, incomprensioni nei gruppi, di tutte cose. Queste sono normale amministrazione nella vita di ognuno di noi. Non siete strani se vivete queste cose, siete normali. Ma la differenza tra chi può solamente cercare di sfuggire a queste cose e chi le può superare, questa fa la differenza. E come cristiani, come credenti, come persone che hanno ricevuto questa libertà meravigliosa dello Spirito Santo, noi siamo tra quelli che pur nella difficoltà, pur nei momenti in cui uno si vuole lasciare andare, non capisce più niente, e abbiamo la possibilità di capire meglio, abbiamo possibilità di capire meglio la volontà di Dio, abbiamo la possibilità di capire meglio come cooperare al progetto di Dio. Perché tante volte, sapete, certe situazioni le creiamo noi. Ricordate quel discorso che ho fatto poco fa sulla fantasia? Perché noi siamo convinti che Dio ci deve guidare in un certo modo. E allora dici: Signore, io avrei un bel progettino. E ci mette una firmetta. Sai, io ho un'idea troppo forte, Signore. Se ci mettiamo assieme io e tu, facciamo danno, dice il Signore. Soprattutto se io seguo, come sarebbe stato se Gesù avesse dovuto ascoltare i consigli dei suoi discepoli. Insomma, non gliene consigliavano una buona. Dice: una? No. L'unica volta che gli consigliavano le cose buone era perché le avevano rivelate dall'alto, quindi non c'era nessuna gloria umana nei consigli. Ma può essere che non gli riuscivano a dare un consiglio buono? Sì. Non avevano il senso delle cose di Dio. Gesù lo rimproverò a Pietro, ma Pietro, tipo di ognuno di noi, che istintualmente, secondo tutta... E Pietro è una persona in gamba, è una persona che si farebbe tagliare, veramente le taglia lui le orecchie, però è una persona che si farebbe fare a pezzi, perlomeno istintualmente per Gesù, è una persona che darebbe tutto, però conserva ancora il senso delle cose degli uomini. E non è un male, perché noi siamo uomini, ma Dio ci ha chiamato a essere uomini veri, a essere a immagine di Cristo. Ecco perché abbiamo bisogno di lasciare piano piano il nostro buon senso, ammesso che ce l'abbiamo, perché io ne dubito tante volte che non sia buon senso, ma per prendere il senso delle cose di Dio. E il senso delle cose di Dio è diverso. Il senso delle cose di Dio è una melodia nuova. Il senso delle cose di Dio è un corpo. La Chiesa, Dio la vede come un corpo, non la vede come una serie di membra che fanno a pugni per stabilire chi è che è il migliore, ma o come un corpo di un handicappato che una gamba va di là e l'altra gamba va di là, e noi rimaniamo così. Dio la vede unita, non so come fa, ci vuole una grande fede per vedere unita, così diversi come siamo di carattere, ma Dio la vede unita. Allora il senso delle cose di Dio ci porta
a vedere le cose come Dio le vede. E nel momento in cui le vediamo come Dio le vede, noi troviamo il nostro posto, troviamo il nostro, la nostra collocazione. E ripeto, è chiaro, è difficile, perché quando siamo dominati dalle paure, dalle impronte negative, tante volte è difficile essere sottratti alle impronte. Dicevo poco fa che quando viviamo dei momenti estremi di disagio, di sofferenza, è come se la realtà potesse metterci delle impronte. Ricordate l'esempio così comune di quando la nascita è un momento di questi, cioè quando il paperottolo nasce e si convince che lo scienziato, lo sperimentatore lì accanto a lui è sua madre, che lo vede in un momento di disagio estremo come quello della nascita e si mette a seguirlo, e ci vorrà per convincere questo di qua che quello non è sua madre, che non può volare, che non può fare niente, insomma. E così nella nostra vita ci sono delle impronte tante volte strane, delle impronte negative che lo Spirito Santo avrà fatica tante volte a levare nella tua vita. Ecco perché dico, è importante la nostra collaborazione, ecco perché è importante il nostro dire sì Signore, ecco perché è importante avere fiducia che come Dio fa le cose è meglio di come noi le programmiamo, la nostra fantasia. Perché se no, sai cosa succederà? Succederà che Dio ti farà fare quello che tu hai immaginato sempre. E però dirai, Signore, ma chi mi ci ha portato qua? Chi ti ci ha portato? Ma se tu mi hai chiesto sempre che vuoi fare quello, che vuoi essere quello, che vuoi andare là, che vuoi dire questo, che vuoi... Tante volte Dio nel suo amore ci lascerà liberi di fare anche le nostre cavolate. Era questo che volevi? No, Signore, ma io non pensavo, io non immaginavo, io non capivo, io non sapevo. E questo poi ci aiuterà a capire che il meglio è quello che Lui ha progettato per noi. Oh, siamo duri a capirlo, ragazzi. Io nella mia vita non pensate che sia stato un grande collaboratore, voi mi vedete così, ma il Signore ha dovuto proprio prendermi la testa ogni tanto e fare ta, ta, ta. Cioè nel senso buono, è chiaro, perché ero io che mi davo la testa contro il muro cercando di passare, di dove non si passava. Molto duro, come a dire, ma Signore, ma perché non devi fare come dico io? Ostinato, cioè. E credo che vince sempre Lui, non c'è piacere a litigare con Dio. Ma la cosa che non c'è piacere è che vince con l'amore, ecco, perché se vincesse con la minaccia, tu potresti dire basta, non ci sto più, un Dio che mi minaccia, non lo... No, ma vince con l'amore, ecco perché Dio non è che... Se ricevete delle minacce, state attenti, perché Dio non si serve di questi sistemi per farci crescere, perché la minaccia può creare paura, sul momento sì, sembra che funziona, guai a te, se non... sul momento ci mettiamo tutti sull'attenti, però dentro... Dio sa benissimo, è un esperto psicologo, sa che le cose che vengono minacciate, le cose in cui siamo costretti, in cui siamo violentati, generano una ribellione incredibile dentro. E Lui invece vuole spiegarci, vuole farci comprendere le cose, vuole darci delle lezioni profonde, vuole farci capire fino in fondo, in maniera tale da fare la Sua volontà. Lui vuole farci capire che nella nostra mente non c'è verità. Può sembrare strano, nella tua fantasia, nella mia fantasia non c'è verità. Perché? Perché noi abbiamo fantasticato, abbiamo desiderato le cose spesso motivati da desideri non buoni. Dio vuole farci vedere che la verità umana, come diceva l'Apostolo Paolo, quello a cui ha tendenza, inclinazione, dice in Romani, la mente carnale, la carne è morte. Fratello, sorella, non ti meravigliare se la cosa più vera che riuscirai a provare solamente nelle tue emozioni è morte. O è morte a te, ti faccio vedere io, o è morte a me. O è aggressività verso l'altro, tu non sai chi sono io, o è aggressività verso se stessi, non sono un niente. E poi la seconda parola che usa Paolo dice è inimicizia contro Dio. Nella nostra mente, nei nostri sentimenti, altro che essere collaboratori di Dio. Ecco perché è fondamentale l'opera dello Spirito Santo, ecco perché è fondamentale il movimento del carismatico, perché sta illuminando quello che è la nostra vera natura, che è il nostro spirito. E io e voglio Dio che ognuno di voi, fin da ora, senza bisogno di arrivare a 70 anni o 80 anni, capisca che la sua vera identità, il suo vero essere è lo spirito. Che voi capiate tutti di essere spiriti, non fantasmi, che hanno un'anima, una psiche e che vivono in un corpo, che capiate veramente fin da ora che il vostro vero uomo è quello interno. E quindi cominciate un attimo a vedere le vostre emozioni, le immagini mentali, le idee, sì, da valutare, ma fino a un certo punto. Io sono il mio spirito. Cosa dice l'apostolo Paolo? Quando prego in lingue, ben prega lo spirito mio, ma la mia anima, la mia intelligenza rimane infruttuosa. Gloria a Dio che potete pregare nello spirito, perché pregando nello spirito edificate questa consapevolezza spirituale, cioè io esisto, tu esisti al di là della tua mente. Non sapete quanto è grande questa liberazione, perché in certi momenti le persone che non capiranno che esistono al di là della loro mente rimarranno invischiati, intrappolati dalla loro mente, dai loro sentimenti. Ma questo è quello che lo Spirito Santo vuole evitare nella tua vita. Ci sono tante trappole personalizzate dell'avversario che ti faranno restare solo, sola, con i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti, e a quel punto vedrai solo caos, vedrai solo confusione. Cosa fai? In quel punto ricordati, ti dice lo Spirito Santo, che tu non sei la tua mente. Hai una mente, hai un'anima, hai una psiche, hai un'animaccia forse, per dirla alla romana, ma tu sei un essere nuovo, tu sei una creatura meravigliosa, tu hai una nuova natura, un cuore nuovo, dove le leggi sono state scritte interiormente. È importante ricordarselo in certi momenti, dove rimaniamo invischiati, dove vediamo una verità umana che è negativa, una verità umana che non conosce Dio e non lo può conoscere. Tu sei di quei Galilei, disse quella servetta a Pietro. Pietro rispose, no, si mise a bestemmiare, non lo conosco quell'uomo. Ma chi è quell'uomo? Gesù. Ma cos'è, diremmo noi in siciliano? Ma chi mi rappresenta? Chi è? Voi pensate che stavo dicendo una bugia? No, stavo dicendo la verità, ma era la verità dei suoi sentimenti, era la verità dei suoi pensieri, era la verità delle sue emozioni. E tante volte quando abbiamo paura diciamo la verità dei nostri sentimenti. E la verità è che non lo conosceva, lo doveva ancora conoscere, lo doveva ricevere un contatto più grande col suo maestro. Anche Pietro, il grande Pietro, non conosceva mentalmente, emotivamente Gesù. Cosa significa? Questo significa che è importante ricordarsi che di dentro c'è già questa unione meravigliosa, perfetta con Dio. È importante ricordarsi che lo Spirito Santo è già abbracciato col nostro spirito. È importante ricordarsi che la verità umana non ci lascerà una bocca dolce. Tante volte preferiremmo non conoscerla, la verità dei nostri sentimenti. Quante volte hai preferito e odiato di sapere quello che l'altro pensava di te? Mamma mia, che era brutto, ma te la potevi tenere questa verità. Mamma mia, che brutto. Tante volte conoscere certe verità di noi stessi o degli altri è distruttivo. Ma lo Spirito Santo non sta lavorando per farci conoscere le immondizie che ci sono nei nostri pensieri. Quelle le conosciamo, o tantomeno quelle che sono nei pensieri degli altri, quelle... ma sta lavorando per farci conoscere la gloria che Dio ha messo dentro te e me. Lo Spirito Santo sta lavorando in una maniera grande per farti scoprire questa nuova identità, questo Marcello, questa Giovanna, questa Antonella, nuovi, interiori, nuovi, un'immagine nuova. Dio ti vuole presentare chi sei, ma non gli opporre le tue fantasie, le tue immagini, non gli opporre quello che avresti voluto essere. Signore, ma io avrei voluto essere. Dio ti dice: io ho progettato qualcosa più grande, al di là di quello che tu puoi immaginare e pensare. Ma perché ti proponi tu? Tu pensi che io non ti voglia valutare? Tu pensi che io non voglia il meglio per te? Ti direbbe il Signore. E lì bisogna ogni tanto rendersi conto che Dio ci conosce meglio di come noi ci conosciamo, e Lui ci può indicare il meglio per la nostra vita. E questa sera so che, questo pomeriggio so che lo Spirito Santo vuole comunicare, al di là di tutte le barriere, le situazioni, le immagini strane, le fantasie, le fughe, perché tante volte noi non stiamo andando verso qualcosa, stiamo fuggendo da qualcosa. Lo Spirito Santo vuole comunicarti qualche cosa di vitale, vuole farti veramente scoprire il senso della tua esistenza, il valore del tuo esistere, al di là del fatto che sei fidanzata con Tizio o sposata con Caio, o sei in un gruppo, o sei in un altro gruppo, o hai un ruolo o un altro. Lo Spirito Santo vuole farti scoprire l'importanza del tuo esistere come parte di questo corpo meraviglioso che è la Chiesa. Però trova difficoltà, e non perché non ha montato delle linee buone. Ci vuole un problema di linee, interferenze. Il problema è che noi non siamo sintonizzati spesso su questa trasmissione. Ma lo Spirito Santo questa sera vuole un attimo dare uno scrollo, perché noi veramente leviamo l'energia a tanti pensieri, a tante immagini strane, e diciamo: Signore, io sono qua, ti ascolto, credo nel tuo progetto. Non voglio essere io a dirti quello che tu devi fare. Io credo, mi fido, credo che tu voglia di più il bene mio di quanto io lo posso volere. E questo è fondamentale, che questa sera possiamo avere una fiducia più grande nella volontà, nel progetto di Dio, che possiamo crederlo al di là delle false immagini che l'avversario ci darà, al di là delle accuse, dei sensi di colpa, delle difficoltà. È importante che questa sera ascoltiamo ancora di più questa garanzia che lo Spirito Santo dà al tuo spirito. Ricordate che l'Apostolo dice: è lo Spirito stesso, lo Spirito Santo attesta, certifica, garantisce al nostro spirito. E qui ti voglio, non è che lo garantisce alla tua testa. Tante volte noi cerchiamo garanzie emotive. Giacomo mi è simpatico, sicuramente non mi potrà fare mai delle parti brutte. Mia, Giacomo poi ride e mi dà una bella pugnalata, dice: ma era simpatico. Ma noi cerchiamo garanzie emotive, il mondo vive per queste garanzie. Quando si ama, diceva una famosa telenovela, si prendono le più grandi cantonate, altro che quando si ama. Quando si ama veramente si vive veramente una fregatura dopo un'altra. E allora abbiamo bisogno di una garanzia più grande dei nostri sentimenti, delle nostre simpatie, antipatie, della convenienza tante volte che abbiamo a stare assieme. A me mi piace stare con Giacomo, mi invita sempre a cena. Giacomo, mi dispiace, sei alla mia sinistra o alla mia destra, nessuno si vuole sedere, anzi questa volta non lo sto facendo, perché comincio a fare esempi sempre con le persone che sono sul mio stesso livello. E no, non è possibile. Questo è un amore ancora molto umano. Ti amo se, ti amo perché. E allora se tu non rispondi più alle mie aspettative, mi dispiace. Ah, io ti amo perché tu non ti arrabbiai mai, quindi sei arrabbiato, ora per me puoi morire. o ti amo perché c'hai soldi, ora sei in povertà, mi dispiace, moglie mia, marito mio, ormai non può. Ti amo se, ti amo perché, siamo subordinati spesso, ma l'amore di Dio è ti amo perché ti amo, e ci lascia senza parole, ti amo perché ti amo, e questo è un tipo di amore che abbiamo bisogno di prima recepire, no? È inutile che voi cercate di esprimerlo agli altri, perché è un fallimento, abbiamo bisogno prima di goderlo, di percepirlo, questo amore. Dio che ti dice, Giuseppe, Massimo, Alberto, non conosco i vostri nomi, è inutile che me li dite perché me li dimenticherò, le facce me le ricordo, ma i nomi no. Alberto, Massimo, Giuseppe, io ti amo, perché ti amo. Ma signore, ma in certi momenti diciamo, signore non mi guardare ora perché sto facendo una cosa bruttissima, signore, non mi guardare. Ma lui scende nelle nostre prigioni, Gesù viene nei nostri luoghi più nascosti, ma viene per farci evadere dalle nostre prigioni. Però sta lì e aspetta, aspetta, lui ci suggerisce il piano di evasione. Noi tante volte, no signore, un altro po' in questa prigione, è così bella, è così confortevole questa prigione, questa cosa negativa, mi piace. Signore, là come un amico vero, perché l'amico vero, lui è l'amico vero, e l'amico vero dovrebbe essere quello non che è amico solamente perché ti telefona e tu gli dici sempre ok, usciamo assieme, ma l'amico vero è colui che, al quale puoi dire guarda, oggi non mi sento. Cioè, ma che razza di amico sei? L'amico vero è quello che puoi trattare anche male e che ti continua a essere amico. E Gesù è l'amico vero. Lui sta nella tua prigione, sta nel tuo luogo nascosto, sta nella tua soffitta, cercando di convincerti amorevolmente a uscire fuori da quelle trappole, e aspetta pazientemente. E desidera, e soffre nel vederti tante volte stare chiuso nelle tue prigioni. Ma quando poi tu ti decidi a evadere, lui dice, sono con te. Dice, come faccio a evadere? A questo punto ci penso io, dice il Signore, che sono stato qua per questo. Non ti potevo far uscire dalla tua prigione fino a che tu non ne volessi uscire. Guardate la pazienza e l'amore di Dio. Perché sennò se lui ci fa evadere contro la nostra volontà, noi ci andiamo a richiudere di nuovo in prigione, ve l'assicuro. Cioè, ma che piacere ci può essere? Siamo esseri strani. Se dovessimo essere portati fuori senza che ce ne rendiamo conto dell'importanza di uscire, noi ci andiamo a rimettere nelle stesse situazioni, ci andiamo a rimettere negli stessi assurdi, assurde morse che ci distruggono. E lo Spirito Santo questa sera, che l'abbiamo fatto? Possiamo avere un po' un tempo di preghiere e di guarigione ora. Non vorrei annoiarvi con le mie riflessioni, ecco perché sono a ruota libera, quindi non c'è un tema, e allora però sento forte che lo Spirito Santo vuole veramente poter diventare la garanzia per la vita di ognuno di voi. E possa garantire, come dicevo poco fa, non ai vostri sentimenti, perché lì le garanzie non sono facilmente comprensibili. Quante volte avete detto, sono certo, sono sicuro, e matematicamente sicuro, sono fregato. Mamma mia, che certezza, che sicurezza. E allora non possiamo, purtroppo, anche se ci serviamo di queste garanzie, di questi luoghi comuni, c'è un momento in cui Dio ti dirà, ora figlio mio, hai bisogno di imparare ad essere garantito dalla mia testimonianza, dal mio spirito che attesta al tuo spirito. E le emozioni, Signore, le sensazioni, le simpatie, le antipatie, come facciamo? Quelle lasciale stare, dice il Signore, quelle mettiamole in secondo piano, non ha importanza. Hai bisogno di essere garantito, marchio DOC, garanzia celeste. Abbiamo bisogno di imparare a sentire questa testimonianza interiore dello Spirito Santo che ci rassicura. e ci fa superare i momenti dove noi faremmo chissà che cosa, presi dalla paura, dai risentimenti, da tutti quei sentimenti che viviamo. Lo Spirito Santo ci trattiene. Dice, stai tranquilla, ci sono io qua, stai tranquilla. Ah, Signore, ma guarda cosa ha fatto quello. Ma puntini, puntini, alleluia, traduzione, lasciamo stare. Che qualcuno, a proposito di questo, vorrei dire che è molto meglio chiamare le cose col loro nome. Ecco, se vi viene a dire una parolaccia, ditela, non dite alleluia. Non sublimatela in un alleluia, perché questo potrebbe portarci piano piano a spiritualizzare quelle che sono le nostre cose negative, ed è quanto di peggio possa servire. Cioè, poi in realtà, nel nome della nostra angoscia, nel nome della nostra paura, nel nome del nostro risentimento camuffato da Dio, cioè naturalmente facciamo nel nome di Dio, in realtà è guai a te se no ti rompo. Immaginatevi se invece al semaforo si dovesse guardare un'uscita alla macchina e dire, nel nome di Dio devo passare io. Questo sarebbe una cosa. Allora Dio dice, lascia stare, dici nel nome del... Ecco, allora chiamiamo le cose con il loro nome, non abbiamo paura di vedere ancora che ci abbiamo risentimenti, siamo umani, diamo diritto di residenza, dico sempre, ai nostri escrementi psicologici. Riconosciamoli, li abbiamo. Quante volte siamo stati non valorizzati dagli altri? Abbiamo tante cose che ci bruciano dentro, ma chiamiamole col loro nome. Dio ci aiuterà a liberarcene. Se invece le spiritualizziamo e diciamo fatti più là, che sono più... Sapete Gesù quando disse fatti più là? Fatti più là che prendo il posto tuo nella croce. Lo disse per questo, l'unica volta che Gesù disse fatti più là. E non credo che nessuno vorrebbe fare questo. È difficile, infatti, più là che prendo io la punizione al tuo posto. Là ci pensiamo tre volte prima di dire fatti più là. Eppure, questo è la crescita vera. La crescita vera, l'essere vicini al Maestro, porterà l'Apostolo Paolo a dire preferirei io essere maledetto, anatema, pur di vedere gli israeliti andare a Dio. Certamente non poteva essere così, perché gli israeliti avrebbero dovuto accettare il Messia, convertirsi per essere salvati. Però vedete un po' come Paolo era andato vicino al fatti più in là del suo Maestro. E allora chiamiamo le cose col loro nome, non preoccupiamoci se abbiamo risentimenti, siamo umani, non preoccupiamoci, abbiamo bisogno di aprirci gli uni agli altri per essere guariti. C'è una parte della scrittura, ci alziamo in piedi, che dice confessate gli uni gli altri, dice Giacomo, non sta parlando della confessione in quel caso auricolare, la confessione, ma sta parlando, non dice i peccati, usa la parola martoma, no, usa un'altra parola che non è peccato dal greco, ma è debolezze, difficoltà, incapacità. Apriamoci. Nessuno di noi è esente da lati deboli, vulnerabili, ma se noi non solo non li riconosciamo, ma li spiritualizziamo, non possiamo comunicare, apriamoci gli uni agli altri. Non abbiamo paura di dire, guarda che io ho difficoltà tante volte a sopportarti, proprio quando ti vedo, mi sale, non c'è niente di male, siamo umani, ma... Siccome stiamo facendo un cammino di libertà, queste cose che il mondo cercherà accuratamente di tenere nascoste perché appena vengono fuori sono guai per tutti, noi le possiamo mettere lì all'altare e lasciare che lo Spirito Santo ci aiuti a liberarcene di quelle cose che sono prigioni, pesi, difficoltà. E questa sera lo Spirito Santo vuole darti una rassicurazione, vuole darti una certezza a te che vuoi imparare a camminare con Dio, a te che vuoi fare la volontà di Dio, vuole darti una certezza più interiore, una garanzia più forte. E nel mentre che loderemo, lo Spirito Santo creerà in una maniera nuova un canale di comprensione, di percezione. I tuoi sentimenti andranno un po' in maniera distaccata, si allontaneranno.
e sentirai il bisogno di questo sostegno, l'unico vero che regge ai test della vita. Le altre cose crollerebbero.